Voglio prima di tutto ringraziarvi, ringraziare tutti i fratelli e le sorelle per l'affetto che mi stanno mostrando in questi giorni, per i problemi che sapete che ho, e grazie per le vostre preghiere. Si sta allargando la notizia e mi stanno arrivando tantissime telefonate di affetto, di preghiera, e questa è anche la bellezza della famiglia di Dio. Non è la famiglia perfetta, ma è la famiglia di Dio. Quindi è proprio la dimostrazione che quando un membro soffre, tutti gli altri membri soffrono. E questo è davvero molto molto bello. Siamo sereni. Io ricordo quando non volevo mai prendere l'aereo, avevo paura. Poi mi sono fermato e ho detto: ma siamo ai servizi, è finito. Il Signore lo sa, perché dovrebbe avere paura. È così lo stesso anche per questi momenti difficili, ma il Signore ci sta sostenendo con la sua pace e con la sua serenità. Se Dio vuole, servirsi ancora di questi strumenti deboli, fragili, Lui lo sa. Siamo nelle mani del Signore. L'argomento che vorrei iniziare a trattare da questa sera, poi, se il Signore piacerà, continueremo nelle prossime volte, a questo titolo: poca cosa, ma preziosi. Poca cosa, preziosi, ma preziosi. Cioè, voglio, per il tempo che sarà possibile, anche perché non voglio prendere troppi incontri, vogliamo vedere qualche personaggio. Riflettere su qualche personaggio dalla scrittura che è più modesto, più semplice, poco famoso, a cui è dedicato poco spazio. Mi devo confidare che queste riflessioni sono nate nell'ultima volta che sono stato in Albania e nei pochi spazi che c'erano durante la giornata, leggendo un testo, il Signore mi ha fatto riflettere su alcuni personaggi che non sono tanto conosciuti, su cui non si predica molto, ma che sono davvero molto edificanti. Quindi personaggi che sono posti anche quando inizieremo a vedere entrare in un primo personaggio, personaggi che sono posti anche in relazione, in rapporto ad altri personaggi più importanti. Interessante questo. Cioè, personaggi di cui parleremo sono posti in relazione ad altri personaggi che sono molto più importanti, molto più famosi, a cui è dedicato molto più spazio. Questi a cui è dedicato poco spazio hanno un messaggio davvero molto molto profondo, molto bello. E credo che questa sera ci soffermeremo solo su alcune premesse. Premesse che voglio fare su un testo. Ecco, prima ancora di entrare nel merito del primo personaggio, vi chiedo di venire con me in Romani, capitolo 12 e il versetto 16. Romani 12, versetto 16. Dice così questo verso: abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Un esegeta sarebbe stato capace di trattare questo verso chissà per quanto tempo. Se notate, sono tre principali verità, cioè avere lo stesso sentimento o lo stesso pensiero, la stessa veduta, poi ancora non stimarsi saggi, intelligenti, sapienti da se stessi. E guardate, abbiamo la verità centrale che tiene, che permette l'adempimento, la realizzazione di queste due verità. Quali Qual è la verità centrale? Lasciatevi attirare, attrarre dalle cose umili. La prima volta che lessi questo passo, vi devo dire già da parecchio tempo, mi ha sempre toccato, è sempre stato nel mio cuore, ho sempre pensato, arriverà il giorno in cui farò qualcosa, scriverò qualcosa, studierò questo passo. E voglio dire qualcosa soprattutto sulla centralità di questo verso. Lasciatevi attirare dalle cose umili. Viviamo in un contesto in cui è tutto apparenza, visibilità. È vero? Da tutte le parti, dove tutti devono sapere tutto. Guardate, è vero? E parlare di cose umili sembra quasi un'utopia, sembra quasi fuori luogo. Qualsiasi cosa facciamo, lo devono sapere tutti. È una cosa veramente incredibile. La scrittura dice: lasciatevi attirare dalle cose umili. Per questo, da questo passo, poi ho pensato ad alcuni personaggi che sono modesti, semplici, umili, che non attirano tanto l'attenzione. Cioè, non è Abramo, non è Daniele, non è Giuseppe, che sono stati dei grandi uomini di Dio, ma personaggi che sono quasi nascosti. Almeno io non ho mai sentito dei messaggi su questi personaggi. Perché bisogna lasciarsi attirare dalle cose umili? Le cose umili costano poco, è vero? Non hanno bisogno di tanti soldi, è vero o no? Se si rompe un bicchiere di carta o un bicchiere semplice, vabbè, è capitato, si rompe. Se si rompe un bicchiere di cristallo, magari di corredo, siamo molto dispiaciuti, no? Le cose umili costano poco, non richiedono un particolare tempo, cioè non richiedono affetto, dedizione, non richiedono qualcosa di impegnativo. L'uomo umile, il credente umile, non è appetibile ai grandi uomini, non ci fa caso a nessuno, è piccolo, piccolo. In passato ho portato degli studi con dei fratelli di grande conoscenza, i cui nomi ovviamente non faccio, e stando alla stessa tavola dove si mangiava, la tavola dei predicatori, dicevano, su Poggio Gibertino e in altri posti, vicino a loro mi sentivo quasi un moscerino e vedevo che non mi rivolgevano neanche la parola quasi. È piccolino questo, un moscerino. Qualche volta chiedevo qualcosa e parlavano a monosillabe. Sì, no. Beh, piccolo, non attira l'attenzione. Perché la persona modesta, la persona che dal punto di vista della società vale poco, non attira molto l'attenzione. Però ho capito una cosa. È una persona libera. Liberata da tutti quelle situazione a livello di pensiero cervellottico, di apparenza, di evidenza, di visibilità, che ti permettono di essere un po' più libero davanti al Signore. Il ministero di un credente umile si ferma e fa un'autocritica. Io voglio parlarvi di me stasera. Sappiate che sto parlando di me. Si ferma e fa autocritica. Si confronta con la parola di Dio. Dio mi ha affidato un servizio e credo che nella sua misericordia, in qualche modo, penso, non so, giudicate voi, che nel tempo il Signore ha anche benedetto questo servizio. Ma credo di aver fatto anche parecchi errori. credo di aver fatto anche degli errori, a volte molto, molto seri. Ad esempio, uno degli errori che ho fatto, ecco, quando davanti alla scrittura si è onesti, si è seri, si fa un'autocritica. Io parlo di me. Se quello che dico in qualche modo sta dicendo qualcosa anche voi potete fare come ho fatto io, che mi sono messo in ginocchio, chiedendo al Signore no, non tanto perdono, ma grazie perché la visione spirituale si allarga. Voi conoscete bene quelle che è scritto in Prima Cronache, nel capitolo 4, se ricordo bene, versetto 5 e 6, della preghiera di Iabes, no? Come prega Iabes? Signore, allarga i confini. Però Iabes non specifica che tipo di confini stava chiedendo che il Signore allargasse. Forse confini materiali. Però quando noi serviamo il Signore, studiamo la Scrittura, predichiamo la parola e siamo autocritici, cioè facciamo un esame onesto, ci autoesaminiamo davanti al Signore. La visione si allarga. Sì, il Signore si è servito di me, sì, il Signore si è servito di te, ma ci si ferma e dice, però ho fatto degli errori. L'avete mai detto? Uno degli errori che ho fatto, ad esempio, è quello di aver fatto l'anziano troppo giovane, a 35 anni, con i bambini piccoli. E sapete quando l'ho capito? Studiando la lettera a Tito, che poi ho predicato in Sicilia e in Albania, il Signore mi ha fatto comprendere che i figli devono essere almeno adolescenti. Perché? Perché è scritto nel capitolo primo, nel versetto 5, dalla lettera a Tito, che i figli non siano accusati di dissolutezza, di insubordinazione. Un bambino di 3, 4, 5 anni, gli dai quattro schiaffi, lo tieni seduto e finisce lì. Ma la dissolutezza non parla di qualcosa di poco, parla proprio di vizi, di peccati. Io ho trascurato la mia famiglia. E i miei figli mi rimproverano ancora. Qui c'è mio figlio Jonathan, a cui chiedo perdono. Perché molte volte ci diamo completamente per certe cose e non ci doniamo alla nostra famiglia. Ad esempio, mia moglie ricorderà un po' di tempo fa, giustamente come donna lei si lamentava. E allora io mi rivolsi a uno dei fratelli anziani e disse, fratello, mia moglie si lamenta sempre. Così lui venne a casa e disse, ma Felicetta, ma tuo marito lavora? Sì. Ma porti i soldi a casa? Sì. E così via. Allora io dice, ma cosa vuoi? Poi studiando la scrittura, piano piano col tempo ho detto, ma ho sposato un cavallo allora. Gli mette da mangiare, da bere, gli mette la biada, che avete trovato? Sei a posto, no? Trascurato la moglie, i figli. Nel momento migliore che i figli hanno bisogno della figura paterna, giocare insieme. Io faccio un'autocritica. Sbagliato. Forse sarei stato lo stesso un anziano, ma c'è un tempo per ogni cosa, dice la scrittura. E quando trascuriamo la famiglia, trascuriamo la moglie, che cosa abbiamo da dire? Io lo ricordo quando ho fatto la prima intervento alla prodesi d'anca vicino a Pavia. A Varzi. Mia moglie che è affittata è andata a dormire in una, non era un albergo, stava anche male. Vederla arrivare la mattina per me era una cosa troppo bella. Mi puliva, mi cambiava avere la moglie vicino. E anche adesso lo stesso. Quanto è importante. Che errore che ho fatto. Ma sono cose che si capiscono. Sapete, fratelli, La Chiesa del Signore ha bisogno di uomini che sono dei punti di riferimento, che hanno il coraggio di dire: ho sbagliato. Non fare così, fratello. Non fare così, sorella. Punti di riferimento che hanno servito il Signore e che hanno il coraggio di dire: abbiamo sbagliato. Non sono migliore di te, io ho sbagliato. E quando andavo spesso in giro, destra e sinistra, come se girare tanto si diventa spirituali, mia moglie mi ha fermato, ha detto: senti, tu stai andando a mangiare un sacco di gente, ma la tua famiglia sta morendo di fame. Leggete voi la Bibbia con la vostra moglie, con i vostri figli. Abbiamo cominciato a mettere la parola di Dio in casa e è cambiato tutto. Forse Rosanna, Lucia, ricorderanno fino a volte 11, mezzanotte, si leggeva e si studiava la parola. E da loro ho ricevuto dai miei figli, da quelli che erano più giovani di me, delle lezioni. L'autocritica, l'autovalutazione. Quanto è importante tutto questo. Predico la parola. Ho predicato non so quanti messaggi, ma quelle che ho predicato, io l'ho vissuto. Le persone che mi hanno ascoltato hanno potuto dire: però quelle che ha predicato l'ha vissuto. Non ci dobbiamo accanire alle cose materiali. Ma io mi sono accanito le cose materiali. Le persone che mi hanno ascoltato hanno detto: sei un ipocrita. Hanno detto: però sta vivendo questo. Nel capitolo 23 del Vangelo di Matteo, per 7 volte Gesù chiama i farisei ipocriti. E dice all'inizio: ascoltate quelli che dicono, ma non fate quelli che fanno. Ho vissuto così io? Sto parlando di me. Predico, esorto, ho un quadro preciso della Chiesa, c'è gente che non viene, c'è gente che viene, c'è gente che non fa niente, c'è gente che fa, e quindi predico, esorto, urlo, faccio, dico. Però mi sono chiesto, mi sono mai fermato a chiedermi perché quel fratello non sta venendo, ha qualche problema? Sta passando qualcosa nella sua famiglia? Qual è la ragione per cui non sta venendo? Perché questa famiglia vive così ai margini della vita cristiana? Perché è così superficiale? Sto facendo qualcosa per questa famiglia o sto soltanto predicando da pulpito? Magari con dei proiettili, così che si mette anche lo scudo perché non arrivi niente. Sto parlando di me. Ultimamente ho scritto un libro, Come il Signor Gesù. Ha lasciato le 99 pecore e è andato a cercare quella perduta. Non è l'importante le 99, è l'importante quella perduta. Nel capitolo 15 di Luca ancora c'è una donna che perde una dramma. La cerca con cura e non si ferma fino a quando non l'ha trovata. Sapete che di fronte a noi abita una famiglia un po' particolare, non posso dire molto di più, stiamo anche registrando, dove ha litigato con tutta arconata, ha picchiato per i vigili. E chi è venuto a casa nel giardino ha sentito questa donna dire anche parole spropositi. E mi sono chiesto: perché questa donna è così? Mia moglie ha fatto le cartellate, gliele abbiamo portate. Siamo diventati amici. Non sono andati lì a dire: tu sei peccatrice, guarda che tu sarai perduta, eh! No. Ci ha portato i dolcetti, andiamo in vacanza e ci chiamano. Signor Gino, tutto a posto? Una volta che qui sta piovendo, ha chiuso l'acqua? Sì, questa famiglia non sta frequentando. Ma io che sto facendo? Perché? Che sto facendo io? Sto facendo la visita di routine? O sto cercando di fare amicizia, di prendere del tempo, di capire? Sapete, quando si diventa amici, si apre anche il cuore. Si dice qualcosa di più. Perché così? Sapete come siamo fatti noi? Noi siamo fatti di spirito, di anima e di corpo. Forse ricorderanno quelli che all'inizio hanno frequentato lo studio delle giovani coppie. Abbiamo iniziato proprio con Prima Tessalonicesi 5:23. Noi siamo fatti di spirito, di anima e di corpo. Se io mangio il panino con salame, il mio spirito non si è cibato, non va bene, vero? Mia moglie è bravissima a farla mangiare, può fare tutte le orecchiette che vuole, ma il mio spirito non ha bisogno delle orecchiette. Il mio spirito ha bisogno della parola di Dio, ha bisogno della preghiera. Però noi abbiamo anche un'anima. E l'anima è la sede dei sentimenti, degli affetti. I psicologi, i psichiatri, nel suo libro Sigmund Freud, la psicanalisi, parla dell'anima come una parte dell'uomo in cui ci sono 7 elementi. Ha bisogno dell'amicizia, ha bisogno dell'affetto, ha bisogno di qualcuno vicino, magari di qualcuno che sta vicino ma non parla neanche. Questa è la cura del pastore, che conosce le pecore, che vive insieme alle pecore. È la cura di chi insegna la parola di Dio come noi, che non si ferma a predicare. Voi vedrete quando mediteremo questi personaggi, forse non ve l'aspettate neanche, che tipo di personaggi sono questi. Sono messi in rapporto a degli uomini molto importanti, che noi abbiamo studiato, abbiamo sentito predicare, che sono stati edificanti, ma ci sono di questi piccoli personaggi che hanno un messaggio profondo, particolare. Abbiamo anche un'anima. Vedete, in questi giorni, per il problema che ho, la gente che mi chiama, mi scrive, fratello ti vogliamo bene, fratello... L'anima è sollevata, è vero? Non ho il tempo per rattristarmi. Questo è molto bello. Allora, queste persone a cui io sto predicando e sto dicendo siete carnali. Perché? Sto facendo qualcosa? Sto dando soltanto la parola? Se sto dando soltanto la parola, allora ho cibato solo lo spirito. Ho bisogno di un contatto diverso. Questi sono stati parte dei miei errori. E un ultimo punto, poi mi siedo. Mi sono posto mentre meditavo: quali sono i mezzi che Dio mette a nostra disposizione per non essere solo predicatori? Noi non facciamo il mestiere dei predicatori, no? Una volta un fratello, parlando di uno che predicava sempre, ha detto: ma sta facendo il mestiere del prete, ma dietro il pulpito predica, finito. Noi non dobbiamo fare i preti. Noi siamo un corpo e questo corpo ha tanto bisogno. Allora mi sono chiesto quali sono i mezzi grazie ai quali noi possiamo aiutare i nostri fratelli. Quelli che vediamo, che noi cataloghiamo come persone strane, superficiali, forse lo sono. Quali sono i mezzi? Beh, prima di tutto la preghiera, no? È vero? Poi, se è necessario, anche digiunare. Oggi leggevo il Vangelo di Marco, quel miracolo che Gesù fece con quello sordomuto, no? E i discepoli hanno detto: ma come, perché a noi non è stato possibile cacciare questo demone sordomuto? Gesù cosa ha risposto? Ci sono dei demoni che si possono cacciare attraverso la preghiera e il digiuno, senza nessuna distrazione. Non che il digiuno, come dire, obbliga il Signore a darci ascolto, ma è un modo per non essere distratto e pensare solo e guardare solo in faccia al Signore e chiedere a Lui la grazia. L'amicizia dedica del tempo. Allora, questo significa che io la maggior parte del mio tempo non lo devo dedicare con chi sto bene, con chi mi fa piacere. Non che è sbagliato stare con chi sta bene, mi piace. Ma se ho un ministero, se sono un pastore, se sono un anziano, il mio tempo lo devo dedicare soprattutto a chi ha bisogno. Non ha detto Gesù: non sono i sani che hanno bisogno, non sono i malati, i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Avete mai pensato chi sono state le persone a cui Gesù ha dedicato più tempo? L'ha dedicata ai malati, malati spirituali, magari malati fisici. L'ha dedicata a queste persone. Non abbiamo molto tempo, ma quel tempo che abbiamo lo dobbiamo dedicare soprattutto a loro. Perché sta sorella non apre mai la porta? Com'è possibile? Ecco l'altro punto, l'ospitalità. Questa sorella devo invitare, perché lei non apre mai la porta. Perché l'ospitalità è un ministero che Dio ci ha dato. Non è come facciamo noi la corsa a chi fa più antipasti e chi è più bravo a cucinare. E poi facciamo le foto e le mettiamo pure su Facebook. No, guardate come sono stato bravo a cucinare. No, l'ospitalità è un ministero. Io devo pensare: chi sono i fratelli qui che non ospitano mai, che non hanno la porta chiusa, persone che sono strane? Questo deve invitare a casa mia. Mi devo fare la passeggiata. Ci andiamo a mangiare un gelato, fratello. La prima volta che ho cominciato a fare discepolato non sapevo come fare. Qualcuno in questi giorni mi ha anche scritto chiedendomi come posso fare. Ho detto: ti dico come ho fatto io. Come ha fatto Gesù? Come ha fatto Gesù quando ha parlato del Vangelo? Fratello, te la senti di pregare con me? Io ho bisogno. Non ho fatto il professore, vieni che io so più di te. Te la senti una volta a settimana pregare insieme? Ho dei problemi. Ma piano piano, questo fratello ha raccontato i suoi problemi. Abbiamo cominciato a leggere insieme. L'amore è la potenza. E quelle persone che sembrano così dure davanti all'amore sono come quelle noci che si mettono nello schiaccianoci, nelle due ganasce, piano piano si rompe. Lasciatevi attirare dalle cose umili. Guardate questo verbo, attirare. A noi piacciono le cose che luccicano, con cui stiamo bene. Tutto il tempo abbiamo lì. Lasciatevi tirare delle cose umili. L'empatia. L'empatia con chi non sta vivendo bene il Vangelo. Capire la malattia nella quale si trova questo fratello. Nel 1974, io ho finito, eravamo a Sassari con OM e venne un fratello che non vidi soltanto quella volta e basta, Alberto Sanchez. Mi chiamò e mi disse: ascolta fratello, tu vuoi servire il Signore? Fai della tua casa una succursale della chiesa locale. ma non stare sempre con le persone che ti piacciono. Fai dell'ospitalità una predicazione, un servizio per chi ha bisogno. Un altro fratello, sempre lì a Sassari, mi ha detto, anzi lo stesso fratello Alberto Sanchez, mi ha detto, per fare questo non ti fare una casa troppo bella. Perché le persone quando vengono non devono stare attente se si rompe il vaso, se sporcano i pavimenti, devono sentirsi bene. Questo è un servizio potente se lo fai per i bisognosi. Vi ho raccontato i miei difetti. Ho servito il Signore, ma ho fatto anche degli errori. E sapete cosa mi ha colpito tantissimo, fratelli? Lo studio sul profeta Elia che vi ho predicato. Dio non era nel terremoto. No, no, non c'era. Dio non era quel vento impetuoso che schiantava le montagne. No, Dio non c'era lì. Dio non era nel fuoco. Dio era un suono dolce, sommesso. E quando Elia ascoltò questo suono, si coperse la faccia. Lì c'era il Signore. Quando predichiamo, stiamo attenti. Mi chiedo perché? Sto facendo qualcosa? O sto soltanto predicando? Io ho fatto questi errori, ne ho fatti tanti. Il Signore sa quello che ho detto a Lui. E una parte l'ho detto a voi.